E noi allora iniziamo il secondo incontro. Qualcuno dice, ma ve lo facciamo? Ma senti, l'unico modo di festeggiare il Papa è di incontrarsi, a ascoltare la parola, a pregare insieme, cosa volete? Insomma, no, la curiosità ormai è soddisfatta, legittima curiosità attesa. Il Papa era sicuro, era questione solo di qualche giorno, rispetto ad altri avvenimenti internazionali italiani. Bene, la preghiera la facciamo, voi state seduti, e basta una persona o due, forse meglio due come l'altra volta, hanno fatto molto bene, che proclamano il Salmo 50, Salmo della Quaresima o del tempo di preparazione della Pasqua, e due lettori, lettrici che si alternano. Io ho i fogli, preghiamo. Padre Santo e misericordioso, che richiami sempre i tuoi figli con la forza e la dolcezza dell'amore, spezza le durezze del nostro orgoglio e crea in noi un cuore nuovo capace di ascoltare la tua parola e di accogliere il dono della vita nel tuo figlio che vive e regna nei secoli dei secoli. La risposta corale è una frase del Salmo, il ritornello, che dice così: crea in me, o Dio, un cuore puro.
Crea in me, o Dio, un cuore puro. Pietà di me, o Dio, del tuo amore, della tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro.
Crea in me, o Dio, un cuore puro.
Le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Quello che è male ai tuoi occhi, io lo faccio.
Crea in me, o Dio, un cuore puro.
Tu gradisci la sincerità del mio intimo, il segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspettami con rame di sopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve.
Crea in me, o Dio, un cuore puro.
Rinnova in me, o Dio, uno spirito santo. Non privarmi del tuo santo spirito. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto, tuo Dio, non disprezzi.
Crea in me, o Dio, un cuore puro. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, che hai creato con sapienza e amore ogni cosa e guidi ogni essere all'incontro con te, fonte di vita, di gioia senza fine, noi ti rendiamo grazie e ti benediciamo per il tuo Figlio Gesù Cristo, tua parola vivente, diventata carne in mezzo a noi, e del dono dello Spirito Consolatore che ci conduce alla piena comunione con te, che vive e regni nei secoli dei secoli. E dunque siamo al secondo incontro, come programmato, Gesù, il Cristo nei Vangeli. Questo è il tema molto ampio, dedicheremo un momento di riflessione, leggendo o ascoltando qualche testo, e poi concluderemo con un momento di confronto, forse non so se riusciremo a sentirci tra di noi, piccoli gruppi, e poi un dialogo tutti insieme. Ho diviso la riflessione in due momenti, secondo le fonti che parlano di Gesù, cioè i tre Vangeli chiamati sinottici per la loro composizione simultanea nella struttura. Si può leggere e vedere con uno solo sguardo, sinottico, vuol dire comparato, lettura con un solo occhio, occhio concorde, e poi il quarto Vangelo che va per conto suo, che non dipende dai tre sinottici, utilizzando la tradizione comune, crea una narrazione molto originale. La struttura è sempre quella di carattere biografico, nel senso di una vicenda storica, come si usava a fare le biografie antiche, in cui il personaggio veniva illustrato, presentato sulle poche notizie che servono in genere della nascita, nessuno sapeva quando uno era nato e dove, anche le vicende politiche e pubbliche se erano state registrate allora si raccontava, ma se no era la morte, che era l'evento finale, spesso tragico. Così dei personaggi delle biografie romane, quelle di Plutarco, le vite parallele di Cesare e di Alessandro Magno, messe insieme e avanti così, insomma. Dunque, di Gesù abbiamo il racconto dettagliato, quasi ora per ora, dell'arresto fino alla sepoltura, alla risurrezione. Il tutto è preceduto nel Vangelo di Marco, che fa da guida agli altri due. La trama di Marco è quella seguita quasi in maniera pedissequa, fedele, da Matteo e Luca, e permette alla narrazione dell'arresto, alla sepoltura, alla risurrezione, e quello che Gesù ha fatto in Galilea partendo dal battesimo di Giovanni. E poi una raccolta di alcune discussioni, alcuni gesti di guarigione, di liberazione, esorcismi, e il viaggio che intraprende circa metà del Vangelo. Sono 16 capitoli del Vangelo di Marco, quindi l'ottavo capitolo è al centro proprio, e posso anche parlare un po' più lontano per non avere rimbombo. Allora, a partire dal capitolo ottavo, dal verso 26-27, lì incomincia a parlare del suo viaggio, o meglio del destino che lo attende, tremendo destino, a Gerusalemme. Ma Dio lo riabiliterà, lo farà risorgere al terzo giorno o dopo breve tempo. E comincia questo cammino con nuove istruzioni ai discepoli, poi l'attività di una settimana a Gerusalemme, e ho detto l'arresto notturno di sorpresa dopo la cena di addio e la vicenda molto dettagliata della Passio. Questo lo trovate anche in Matteo e Luca, che aggiungono a questa trama narrativa di Marco una raccolta di sentenze che hanno utilizzato insieme, probabilmente già scritte in lingua greca, partendo da un originale ebraico o aramaico. Questa fonte comune non esiste da nessuna parte, solo abbiamo convergenti Matteo e Luca, le beatitudini, solo uno dei due, il Padre Nostro, che non c'è in Marco, come le beatitudini, e molti racconti o raccolte di parabole, parole e parabole. Questa è la fonte che noi utilizzeremo. Del quarto Vangelo non potremo ricostruire tutto il profilo molto alto dato a Gesù, il Figlio, il Signore, il Cristo, con caratteri divini. I sinottici presentano Gesù come Figlio di Dio, questo è indiscutibile, però è il quarto Vangelo che dà questa prospettiva così sublime, partendo dalla poesia con la quale si apre, è conosciuta come prologo. Apertura a un racconto in cui si presentano i protagonisti e in parte si riassume anche il dramma. Questo è il senso del prologo nelle opere greche. Il quarto Vangelo segue questo modello narrativo. E i Vangeli non hanno paralleli se non, guardate, in queste vite dei personaggi profani, ma sono scritti per delle comunità che riconoscono già Gesù come Figlio di Dio, come Signore. E il Vangelo di Marco è proprio a questo incipit, questa intestazione, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Solo che in greco, quando voi scrivete archè, non è solo l'inizio di un'opera, di una cosa, di un libro, incipit, l'inizio, ma è anche il fondamento. Se voi traducete con il latino principium, oppure anche con l'italiano i principi, quando dite i principi non sono solo l'inizio di un lavoro, ma è anche la sostanza, gli elementi, le cose fondamentali. Il fondamento, la sostanza di quello che sto per raccontare, Evangelion, buona, lieta notizia, è Gesù, il Cristo, Figlio di Dio. Così Marco, in questa intestazione, che annuncia il programma che racconterà. Una lettura rapida di queste fonti per ricostruire il profilo di Gesù, Figlio di Maria, così conosciuto in Marco. Marco non sa nulla delle nascite, o se sa non lo racconta. Incomincia con Gesù adulto che arriva dalla Galilea per il battesimo al fiume Giordano. Gli altri due tardivi, successivi, hanno aggiunto due capitoli sulle origini di Gesù. Il padre, la madre, il luogo della nascita e poi alcuni episodi legati alla nascita o ai primi anni, Luca fino al dodicesimo anno, che in realtà non è più infanzia, ma è ormai adulto. 12 anni, un ragazzo diventa adulto, soggetto al precetto, alla legge. Parlerò allora della prima parte, che è la metafora con la quale Gesù riassume la sua attività, il suo progetto, il regno di Dio, poi come lui interpreta la volontà di Dio nell'orizzonte del regno e l'insegnamento di Gesù in parabole. Gesù è conosciuto anche dal mondo ebraico, che si è interessato, non in modo polemico, ma in maniera però equilibrata, scientifica, come il genio delle parabole. Questo nella prima opera storica dedicata a Gesù da un ebreo nel 1921-22. Prima avete solo testi polemici, come abbiamo fatto noi con gli ebrei, cioè dicendo che quello è un maledetto, è un falso messia, e noi abbiamo detto, rispondendo, voi siete quelli che l'avete rifiutato e avete ucciso, e siccome Gesù è Dio per noi, siete dei citi. Per fortuna queste cose sono mai passate, almeno per la maggioranza dei cattolici e dei cristiani, e dunque la figura di Gesù, anche nel mondo ebraico, è conosciuto come un genio della parola, della parabola, delle narrazioni inventate, prendendo lo spunto dalla vita, per illustrare l'agire sovrano di Dio. Ed è la prima categoria che vorrei presentarvi, utilizzando quello che ci dicono i Vangeli. Marco dice che dopo il battesimo lui percorre la Galilea, quando Giovanni è messo in carcere, e annuncia l'Evangelo di Dio, dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio si è fatto vicino o è arrivato, cambiate mentalità e affidatevi, credete a questo lieto annunzio. La parola Evangelion greco, quando voi traducete in italiano Vangelo, voi non traducete niente. Voi trascrivete il greco tirando via una E, al posto di Evangelio mettete Evangelion, Vangelo, e ognuno poi gli dà il significato che vuole. Eu vuol dire buono, felice, gioioso, angelos è messaggero, messaggio, annuncio, lieto, annunzio. Un tempo, usando un vocabolario vecchio, dissueto, nella Chiesa si diceva buona novella. Qualcuno ancora adopera questo linguaggio? Potete farlo, sapendo che novelle richiama più fantasie, storie. Un lieto annunzio, un lieto messaggio che interessa. Nel mondo antico si usava questo vocabolo per dire una lieta annuncio, un messaggio, una buona notizia, come quella del Papa, appena eletto, che interessa la vita pubblica, non solo la vita privata. La vittoria sportiva, Olimpia, era un fatto pubblico. La vittoria maratona è chiamata Evangelion. La nascita e il compleanno dell'imperatore è chiamata Evangelion, cioè un fatto importante, pubblico, da festeggiare. È interessante questa scelta per parlare, per dare un nome, e il nome l'ha dato Marco. Inizio tu Evangelio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Il libretto è un racconto che è una bella notizia riguardante Gesù, anche se quella fine è terribile, ma non è la conclusione della vicenda, perché questo prelude alla resurrezione che Marco non racconta. La fa annunciare, semplicemente, da un angelos, da un messaggero divino. Questa resurrezione, più che frutto di indagini presso il sepolcro, è una bella notizia che Dio ci dà riguardante il destino di Gesù. Partiamo dal regno di Dio. Se io dico il regno dei cieli, cosa pensate voi? Cosa vi viene in mente? Regno dei cieli. Il regno dove nessuno ha premura di andare. Sì o no? Ti ringraziamo, Signore, perché ci hai preparato, dato questa mensa, e per vivere poi per sempre nel regno dei cieli. Vita eterna. L'espressione regno dei cieli la trovate solo in Matteo, che per ragioni filologiche, storiche, culturali, sostituisce il nome di Dio con il plurale cieli. Il cielo è un sostituto di Dio, ma anche Matteo vuole dare l'idea che il regno viene dal cielo, viene da Dio, non è un regno terreno, in questo senso. Come dice Padre celeste, Padre che nei cieli, Padre nostro che sei. Questa è la formula di Matteo liturgica, non è un padre terreno, è dunque la trascendenza oltre che il sostituto del nome di Dio. Solo che Marco, Luca e Giovanni, Giovanni almeno due volte, usa il termine regno di Dio. Il re e il regno nel mondo antico in cui è nato il Vangelo e la Bibbia era un modo per indicare una realtà eccelsa, eccellente si dice oggi, l'eccellenza. Il massimo di eccellenza era il re, il palazzo, la monarchia. Quando si scavano queste vecchie città del terzo millennio o quarto millennio, al centro trovate sempre il palazzo, la corte, il re. Cosa più importante nella società è il re, il regno. Per parlare di Dio, della sua azione, di chi è, cosa fa Dio, si usa la metafora del regno. Chiaro adesso? La Bibbia non parla in astratto, userà sempre il concreto, i Salmi 93, 94 fino al 96, dirà il Signore regna. Malak, Malak, regna il Signore. E regna perché fa esistere il mondo bello, splendido e luminoso. Il tuo trono rimane per sempre, tu chiami la luce. Il regno di Dio, prima di tutto, è la creazione. Traducete mentalmente l'idea di regno uguale vita. Il regno di Dio è la creazione splendente che culmina nella vita. Dio le benedisse, siate fecondi. Questa è la creazione. Va, benedizione di Dio, la vivere. Il regno di Dio è vita. Comincia già a intuire perché Gesù comincia a curare i malati. Non lo fa per dar prova che lui è bravo più dei medici. È la vita. Per far capire cos'è il regno, comincia a curare quelli che sono privati della loro autonomia, libertà, dignità, menomati nella carne, nel corpo. Vita. Seconda immagine che vi viene in mente quando sentite il regno, dovete pescarla riascoltando il canto del mare intonato da Miriam, la sorella profetessa di Aronne e Mosè. Dopo che le armate egiziane, carri, cavalli e cavalieri, sono stati travolti, inabissati, come piombo, sasso che sprofonda, il canto del mare continua dicendo: Dio come pastore guida questo popolo verso il deserto, lo conduce al Monte Santo fino alla tua dimora, dove c'è il Tempio, e si chiude con una dichiarazione di questo Salmo, Esodo 15, il canto del mare: il Signore regna. Li ha liberati, li ha condotti nel deserto, li ha portati al santuario. Idealmente l'esodo termina nella terra promessa, nel canto liturgico del monte Sion, dove c'è il santuario. Il Signore regna. Dunque, il regno di Dio è vita, la seconda parola. Non l'ha inventata la rivoluzione francese, viene dall'esodo, la parola libertà. Questa è una ripresa della tradizione cristiana, la libertà. Libertà è esodo, tratti fuori dalla schiavitù dell'Egitto, dalla paura, false immagini di idolatria. Seconda categoria legata al regno vuol dire la libertà. Libertà dalla paura, dallo sfruttamento, dall'oppressione, e servire l'unico Signore e non avere padroni sulla testa. Questa è la libertà, questo è l'esodo. Questo impulso è venuto dal mondo biblico, attraversato poi i sentieri, i cammini dei greci, dei romani, che hanno cercato di un po' di irretire questo, dove sono concetti e leggi, ma la libertà rimane un dono dell'esodo. Regno di Dio uguale libertà. Terza espressione, poi andiamo avanti, per questo è fondamentale per capire il Vangelo. Cominciò a dire: il regno di Dio è arrivato. Finita l'attesa, siete qua per ricevere questa... Capite perché è una bella notizia? Una bella notizia perché cosa desideriamo noi? Vivere? Vivere bene? Liberi da malattia, disgrazie, male? Sì o no? Qual è la terza parola, categoria che viene in mente? Sempre in quei salmi in cui si celebra Dio regna, Dio regna, regna, Dio interviene, Signore, giudica con giustizia, rettitudine nei popoli. Cosa potevano aspettare i poveri contadini della Galilea, con i quali Gesù ha vissuto 30 anni, quando arrivava il pubblicano, l'esattore del fisco, sequestrava il campo, la casa, allora lui vendeva le figlie, i figli, poi vendeva anche lui stesso, diventava schiavo, oppure si dava alla latitanza, diventava un partigiano nel deserto, in attesa di liberarsi o di combattere contro Roma. Cosa aspettava un contadino di fronte al sequestro, di fronte alle tasse, di fronte al proprietario che gli intava causa per strappargli il campo e la casa? Che arrivasse uno finalmente a rendere giustizia. Non poteva comprare i giudici, non poteva pagare gli avvocati, finalmente arriva il re. Dio regna. Voi vedete questo obelisco, questa pietra nera di Orite al Louvre, in fondo alla scalinata c'è il codice di Hammurabi, cosiddetto codice, e in alto c'è il dio sole, Shamas, che dà le leggi ad Hammurabi. E i titoli sono questi, i diritti del contadino. Gesù finalmente annuncia, Dio è qua come re, vita, libertà e giustizia. Basterebbe questo, sapete, che riscoprissero questi cristiani, invece di tante storie, visioni, apparizioni, miracoli. Questa è la realtà. Dio creatore, Dio che libera, Dio che rende giustizia. Il giudizio di Dio che non è terrorismo, minaccia, è finalmente uno che fa tornare i conti. Restituisce il giusto rapporto tra le persone. Questa è la giustizia. Bene, possiamo adesso andare avanti rapidamente perché non posso fermarmi. Per fare questo Gesù incomincia a girare per i villaggi e guarisce le persone che stanno male. E, il primo miracolo lo fa a Cafarno, guarendo una persona dissociata, divisa, che grida, è tormentata, questa potenza negativa, Gesù lo domina con la sua parola e la gente resta sconcertata perché insegna non come diplomati, professori, preti, scusate no, conferenzieri, che parlano perché hanno studiato e ripetono cose che hanno imparato. Insegna come uno che ha autorità. È una parola nuova, dottrina nuova, che non informa ma forma, trasforma. Esci, taci, cammina. Sii purificato, è una parola che trasforma, le nostre parole informano, domani ci sarà sole, informazione, è buono, può essere buona, l'informazione, abbiamo spapa, è un'informazione, la parola di Gesù trasforma, la parola che cambia la vita, una persona sta male, lui gli impone le mani, la tua fede ti ha salvata. Ma ti ho toccato, ho cercato di guarirmi, catturare l'energia che esce dal tuo mantello. No, figlia mia, la tua fede ti ha salvata. Questo è di lui, di rivolgere queste parole a una donna che da 12 anni ha speso tutto per guarire, ne è andata di male in peggio, dice Marco, contro i medici. Non è medico Marco, Luca forse allora risparmia, Luca taglia quella roba lì, quella storia della speso, andando di male in peggio, allora, contro l'uso delle medicine. Allora, la tua fede ti ha salvata. E al padre che è venuto per chiedergli, vieni, corri subito perché mia figlia sta per morire, vieni, imponi le mani, poi arrivano i suoi domestici, dice, ma tua figlia è morta, non disturbare più il guaritore, il maestro. Abbi fede. Entra nella casa, hanno preparato già il funerale, lui caccia via tutti, entra con la madre e il padre e tre discepoli, prende per mano la bambina, che poi traducono sempre fanciulla, ma 12 anni si sposano, altro che fanciulla. La giovane, nel fiore dell'età, per questo il padre è disperato. La prende per mano, la fa rialzare, alzati, talita cum, e la consegna ai genitori. La tua figlia vive, il tuo figlio vive, questa è la parola di Gesù. Dunque guarigione, liberazione e porta come conferma che il regno di Dio è presente, la sua attività di liberazione. Quando ha liberato una persona da una forza negativa che il Vangelo chiama spiriti impuri, vi siete mai chiesti perché chiama spiriti impuri? Spirito vuol dire forza. Dio è spirito, forza. L'uomo è carne. Carri, cavalli e faraone sono carne, non spirito. Spirito è Dio. Potenza, dunque, lo spirito è una potenza. Li chiama impuri perché Dio è santo. Questi che hanno a che fare con la morte, la contaminazione, sono chiamati spiriti impuri. Voi ricordate quella scena raccontata da Marco nel capitolo, all'inizio del capitolo 5? Lui sbarca dopo la tempesta notturna, gli va incontro dai sepolcri uno che vive nella zona della morte, non riescono a domarlo, hanno legato con ceppi e catene, ha spezzato i ceppi e le catene e si percuote giorno e notte sui monti gridando. Vive nella zona della morte, cioè della non vita, è il contrario del santo, che Dio, perciò lo spirito si chiama impuro. Alla domanda di Gesù, avverte che Gesù è una forza che lo fa arretrare. Sei venuto qui a rovinarci prima dell'ora. Come ti chiami? Legion. Legion è il nome di una unità dell'esercito romano, battaglione. Legion, legione. E chiede di non essere cacciato da quel territorio, perché lì controllano, è lui che controlla questo territorio, e chiedono una specie di spostamento, di andare nei porci. I porci erano utilizzati come simbolo nelle vessilli, bandiere dell'esercito romano, di una legione in distanza a Cesarea. Animali impuri che precipitano dalla morte, l'abisso. È un racconto che ci fa riflettere. Noi controlliamo questo territorio, i romani occupanti. Gesù sgombra questo territorio liberando l'umanità da questa infestazione negativa. È interessante, il racconto è fatto in maniera catechistica, però c'è questa azione potente di Gesù per liberare le persone. E quando allora gli obiettano, ma tu cacci i demoni in combutta alleato del capo dei demoni, Belzebul. Belzebul è Bel vuol dire signore, Zebù, il dio delle mosche o delle tame, era un nomignolo dispregiativo date le divinità cananaiche. Se io caccio i demoni in forza del spirito del male, Satana, i vostri figli, in nome di chi fanno i vostri esorcismi? Se una casa è divisa è spacciata, se Satana scaccia Satana è finito il suo regno. E quando uno vuole liberare una persona sequestrata in casa, tenuta da un erumeno, bisogna che sia più forte, lega quella persona. Questa è l'azione di Gesù. Ricordate che Giovanni gli aveva detto, viene dopo di me uno che è più forte di me, che è il modo di finire Dio, nel libro di Isaia, è Dio il forte, il combattente. E Gesù combatte. Allora se io caccio i demoni col dito di Dio era il linguaggio dell'Esodo, la forza, o con lo spirito di Dio, spirito la forza, vuol dire che è arrivato a voi il regno di Dio, vita, libertà e giustizia. E l'ultimo punto che voglio illustrare con voi è il tema della giustizia, la volontà di Dio. Poi le parabole invece lasceremo per il piatto finale, il botto finale. Le parabole le ascolteremo dopo, perché quella è la cosa più affascinante e la più difficile, soprattutto per la tendenza nostra a farcire, giusto, no? Quando si mette dentro la roba nel farcire di moralismo, ne abbiamo infarcite, ripiene di moralismo, e rende stucchevole, inappetibile, ma torneremo dopo sulle parabole. Prendiamo la volontà di Dio. Gesù non ha studiato, non è un diplomato, non ha fatto scuola, è un autodidatta, ha vissuto tra i campi, girando con gli attrezzi per far sistemare porte, gli aratri, i muri a secco, questo vuol dire artigiano, Non è solo falegname, perché voi siete falegname, immaginate voi le macchine, che no, uno che fa tutto in quel piccolo villaggio, vedete? Allora quando vuol parlare di Dio lui si ricorda di quello che ha imparato in casa e due volte al giorno, mattina e sera, fin quando ha vissuto suo padre e poi con sua madre, ha recitato Shema Israel, ascolta Israele, il Signore nostro è l'unico, Amerai dunque il Signore tuo Dio con tutto il cuore, avete già sentito non so quante volte, 2 volte al giorno per 30 anni, ascolta Israele, che è il credo ebraico, ma anche l'impegno. Dove ascoltare non è sentire con l'orecchio, come abbiamo sentito l'altra volta, ma è un aderire, un obbedire, ascoltare vuol dire prestare attenzione, amare, amare. Amerai dunque con tutta la tua personalità e tutte le forze. Allora, quando vuole interpretare la volontà di Dio, di fronte ai diplomati dicono qual è la volontà di Dio, qual è il comandamento più importante? Ma perché i tuoi non osservano il riposo del sabato, che è prescritto nel Decalogo? Perché fanno di sabato quello che non è lecito? Perché non vi lavate le mani fino ai gomiti e tutto resto vili come fanno i puritani? Voi conoscete la risposta di Gesù riguardo al sabato? Il sabato è per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Dio ha dato il sabato, ultimo giorno della creazione, benedicendolo, caricandolo di forza positiva, separandolo dagli altri giorni, perché l'uomo viva libero. E il sabato si ricorda la creazione e l'esodo, la libertà. Allora, lo scopo è quello di, se uno ha fame il giorno di sabato e sta male, se lo scopo è che l'uomo stia bene, e lecito il giorno di sabato dare la vita o fare morire una persona, e quelli tacciono, non dicono niente. Sospirando nell'intimo, arrabbiato, Gesù li guarda tutto fisso negli occhi. E vieni qua in mezzo, dice all'uomo che ha la mano paralizzata, e si è guarito. Questo è il modo in cui la volontà di Dio è la vita. E la vita è fatta di relazioni giuste, e le azioni giuste nascono dall'amore. Qual è il comandamento più importante, più grande? Ascolta Israele, amerai. E il secondo, come il primo, altrettanto importante, ama il prossimo tuo come te stesso. Sapete che questa espressione si trova una sola volta in tutta la Bibbia? Nei 46 libri della biblioteca ebraica, Bibbia, il canone sacro ebraico, si trova solo nel Levitico, laddove si parla della santità. Siate santi come Dio è santo. Santo vuol dire consacrato. Vivere la santità di Dio, che poi vedremo, è l'amore. Quando Osea racconta quella parabola che racconta dai suoi discepoli di Dio che ama il piccolo Efraim, che Israele è tratto fuori dall'Egitto, lo gli dà da mangiare, poi lo solleva le guance come fa un papà, e poi lo fa camminare, insegna a camminare, e l'esodo, la guida nel deserto. Poi questo figlio è cresciuto come capita e si ribella al padre. Va per conto suo. Allora il padre dice, ma non voglio più avere a che fare con questo figlio, lo abbandono. Poi ci ripensa, no, non posso. Non posso perché sento da me le viscere che si muovono, si commuovono. E va avanti commentando, non posso venire nella mia arrabbiatura, ira, perché sono il santo e non l'uomo. Cosa vuol dire santo? Avete capito? Santo è uno che ama e non può resistere all'amore. Siate santi vuol dire il sabato non mettere in ciampo al cieco, non fare preferenza nel tribunale, guardando con preferenza il ricco, e cioè, avanti, avanti. Se hai un rancore nei confronti del tuo figlio, del tuo prossimo, riprovalo apertamente per non caricare il suo peccato, amerai dunque il tuo prossimo come te stesso. Avete capito cosa vuol dire amare il prossimo? Essere santi, amare come ama Dio. È vero che lì si parla del prossimo figlio del tuo popolo. Gesù lo allargherà dicendo, avete sentito che fu detto, ama il prossimo tuo e odia il tuo nemico. Io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori per essere figli del Padre, Matteo dice, del cielo celeste, il quale manda il sole sui buoni e cattivi, fa piove, giusti e ingiusti. Immaginate voi Dio che fa la distinzione tra il campo di chi va in chiesa e di chi non va. Sarebbe un problema, di pochissimi campi sarebbero irrigati dalla pioggia, il sole dovrebbe, qualche raggio di qua e là. Dio manda il sole e la pioggia per tutti i suoi figli. Ma allora, dov'è la giustizia? siate figli del Padre vostro. Dunque perfetti, non nel senso che non hai difetti, ma che ami come ama Dio. E Gesù rende presente questo modo di amare di Dio, accogliendo peccatori, disgraziati, emarginati. Così ama Dio. E per spiegare a quelli che lo contestano, ma dov'è la giustizia? Dov'è il modo di fare la volontà di Dio espresso nella Bibbia? Gesù racconta le storie, chiamate parabole, di cui parleremo alla fine. E allora io, prima di passare le parabole, volevo cambiare registro e passare a un altro Vangelo, che è il quarto, che si apre con quella poesia, o prosa ritmica meglio, o salmo, se volete dare un genere letterario un po' più noto, chiamato prologo. E vi ho riportato in maniera abbastanza dettagliata e commentata questo brano celebre, che ha affascinato i lettori non solo cristiani, filosofi, poeti, mistici, e che si legge alla terza messa di Natale. Non so quanti in quella situazione, un po' il pranzo da preparare, da servire, i regali da aprire, la notte, il prologo di Giovanni cade così per modo di dire. Allora, lo rileggiamo con calma, perché è una meditazione fatta da una comunità che ha riflettuto sul modo di parlare, modo di agire e parlare, perché questo è l'ordine dei Vangeli, agire e parlare, quello che Gesù fece e insegnò, le opere e le parole, e partendo dalla tradizione comune dei segni, e il primo segno, voi sapete, è quello dell'amore. E il simbolo dell'amore è il vino, buono soprattutto, se non è buono è meglio che non si beve vino. Allora si può anche essere anche abbondante, 6 ettolitri, dopo abbiamo bevuto già una settimana. Il vino buono, vino delle nozze, che è l'alleanza, rapporto di amore. E l'ultimo segno è il fratello di Marta e Maria, e il suo amico voleva molto bene a Marta, Maria e a Lazzaro. Lo richiama in vita. L'amore fa risuscitare. È vero che torna a morire Lazzaro, è la prefigurazione di quello che vuole Gesù. Io sono la vita, ma prima, per chi è morto, sono la risurrezione. Far uscire dal buio, dalla solitudine, della morte, e perciò la vita. Dunque, questi racconti sono stati scritti, chiude il quarto Vangelo, perché voi crediate che Gesù è l'inviato in quanto figlio, e credendo abbiate la vita, quale vita? Non dice eterna, la vita. Ha curato i malati, rimate in vita Lazzaro, fa aprire gli occhi al cieco, fa camminare il paralitico che aspetta lì da 38 anni, che non ha nessuno, che le butti nell'acqua, l'acqua terapeutica della piscina di Bezzatà o delle cinque portici, e avanti questi racconti selezionati per mostrare in che senso Gesù è l'inviato, Christos, è figlio di Dio, e credendo, affidandoti a Lui, hai la vita. Bene, e dopo aver concluso questa raccolta di segni, seguita dal racconto della passione e risurrezione, viene creato una poesia che dà la chiave di lettura di tutto il Vangelo. Un brano poetico che leggiamo stasera. Incomincia così. In principio era la parola. No, ho saltato qualche riga, insomma, comunque voi avete. Sì, in principio era la parola era presso Dio, ve lo leggo allora dal testo originale. Ah sì, bravo, vabbè. Allora, in principio era il Logos. Io sono rimasto incerto fino all'ultimo, perché la parola verbo, di cui abbiamo parlato già nell'incontro precedente, è un linguaggio molto raffinato per chi ha frequentato università teologiche. Il popolo cristiano fino a 30-40 anni fa forse sapeva il verbum. Ma quelli che frequentano oggi la Chiesa, il verbo, sì, si intuisce che ha a che fare con Gesù Cristo. No, ma non è questo, è la parola. Verbum, in latino, vuol dire la parola. Ma l'autore ha usato non sermo il discorso, e neppure rima la parola, ha usato logos. Nella lingua greca logos è parola ma anche ragione, ragionamento, da cui viene l'espressione italiana logica, logica, mai se ne parla di logica, è logos, capace di ragionare, dare senso, dare unità, coerenza a un discorso, questo è il logos. Il principio era una parola che dà senso, dà unità, è la ragione di tutto. In principio era il logos e il logos era con Dio e il logos era Dio. Notate la vecchia traduzione ripresa poi per nostalgia, perché avevano cambiato, poi hanno rifatto di nuovo la commissione dei vescovi cardinali, avevano messo bene con Dio. La traduzione che ho leggete a Natale è la parola era presso Dio, no. Se io sono seduto accanto a voi sono presso, ma se mi rivolgo così è il dialogo, è a tu per tu, altro che stare seduto uno accanto all'altro, è il dialogo da sempre. La parola era rivolta a Dio e quando c'è uno scambio di parole si chiama dialogos, il dialogo. È da logos, è una comunicazione intensa tra Dio e la parola, che poi vedremo è Gesù Cristo, è chiaro, e questo era in principio con Dio, da sempre, dunque questa realtà che precede qualsiasi comunicazione di Dio nel mondo, manifestazione, poi prosegue con la creazione. E il logos divenne carne, scusate, ho saltato ancora un po', tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste, pagina 4. La vita è la luce degli uomini, la luce splende l'Eterno, e l'Eterno non l'hanno vinta. Però io ho voluto andare subito al punto centrale, la parola divenne carne, per mostrarvi come l'autore, partendo da questa contemplazione della parola che è rivolta da sempre a Dio, arriva alla terra dove noi viviamo e mostra il punto di arrivo di questa discesa della parola da Dio attraverso la creazione fino a vivere la nostra vita. Divenne carne e piantò la tenda, in greco è attendarsi, abitare, la tenda è l'idea del santuario costruito da Mosè nel cammino del deserto, il santuario della presenza di Dio in mezzo al popolo, piantò la tenda in mezzo a noi, allora noi contempliamo la sua gloria. Gloria propria di un unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Questo dunque è il punto centrale di questa composizione contemplativa della parola creatrice, che ho detto mette la tenda e noi possiamo riconoscere come un figlio. E dunque Dio non è più il Dio astratto, principio della creazione, fonte della morale, come pensa Kant, ma è il Padre. Gesù ha il volto di un figlio e dirà subito allora pieno di grazia e di verità. Riguardo invece alla parola nella creazione, vedete allora quello che ho detto io all'inizio, il regno di Dio che è vita, è libertà, è giustizia, lo ritrovate qui, questo è il tema della parola, la parola creatrice, la parola che entra nella storia umana per cambiare i rapporti, comunicarci la pienezza di amore che lui ha da sempre nel rapporto col Padre. E il verso 3 che trovate a pagina 4, tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza lui nulla è stato fatto, tutta la realtà trova la sua consistenza, ragione di essere è chiamata all'esistenza grazie alla parola. Voi ricordate il racconto della Genesi? Dio disse 1, 2, 3, 4, 10 volte la parola fa uscire il mondo dal vuoto, dal caos. E la prima parola di Dio è sia la luce. Cosa leggete qua? Tutto è stato fatto, in lui era la vita. Questo è un tema poi importante perché la parola è fonte di vita. E la vita era la luce degli uomini. Noi avremmo pensato prima c'è la luce e poi c'è la vita. No, no. La vita, in realtà, di Dio diventa luminosa, si comunica. Solo che questa luce, come quella della creazione, quella di ogni giorno al mattino, deve uscire dalle tenebre. Le tenebre tendono ogni sera a... che è la metafora della lotta tra bene e male, amore e odio, menzogna e verità. Non dimenticate che Gesù è finito tragicamente in questo rullo compressore, ingranaggi di un paese occupato, e finirà tragicamente fuori del centro storico di Gerusalemme, su una vecchia cava di pietre, in una vecchia cava, la collina del Golgota. Le tenebre, l'odio, la menzogna, la violenza. La luce splende le tenebre, ma le tenebre non l'hanno vinta, per fortuna, hanno trovato bene adesso, altro che non l'hanno compresa. E sì, anche questo, non le rifiuto, ma non l'hanno vinta. L'annuncio che la luce risponda ogni mattina, riprende la creazione. Questa si chiama risurrezione, Qui la risurrezione, non, il tema della luce è la realtà di Dio, che Gesù rende presente. Io sono la luce del mondo, chi cammina dietro a me non fa esperienza della morte, avrà la luce della vita. Questo è il linguaggio. Cammino fin quando è giorno, sono 12 ore, e così spiega il suo intervento a cuore dell'amico per farlo uscire dal termine della morte, Lazzaro. Che metafora di quello che succederà a lui, solo l'anticipazione della sua risurrezione, la risurrezione di Lazzaro. E possiamo chiudere allora con l'accenno alla parola che si fece cane, lasciando quello che viene dopo. La parola incarnata, il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi, noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. C'è un piccolo intermezzo che era stato da anticipato, Giovanni lo prepara, lui non è luce, Giovanni è solo uno che rende testimonianza per introdurre al rapporto con la luce tutti gli esseri umani, dunque la fede, e poi continua dicendo che questa luce era già presente nel mondo, che illumina tutti gli esseri umani. E quando lui viene nel mondo, che è la sua proprietà, la sua dimora, la sua casa, che è stata creata da lui, non l'hanno accolto. Quelli che l'hanno accolto sono i credenti non perché più bravi degli altri, più onesti, più premurosi, ma perché Dio li ha generati, li ha fatti i suoi figli. Quindi non da sangue, non da carne, né da volontà di uomo, ma da Dio sono generati. E poi la parola centrale, la parola divenne carne. Leggiamo alla fine da questa pienezza di amore che Gesù rivela in quanto figlio, unico, generato dal Padre, unigenito, e abbiamo ricevuto, come credenti, una grazia traboccante, grazia su grazia. E chiude. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La legge vuol dire tutto questo, la Torah, le 10 parole, il decalogo, tutta la Bibbia, è un dono di Dio, dato tramite Mosè. Ma la grazia e la verità divennero realtà, non è solo un dono accolto dai quelli che la mettono in pratica, è una realtà dentro l'umanità, ormai fa parte del sangue, della carne degli esseri umani, divenne realtà per mezzo di Gesù Cristo. Avete capito la parola che era con Dio da sempre, attraverso il quale tutto è stato fatto, che è la luce che splende nelle tenebre, che illumina ogni essere umano, viene accolta dai credenti per dono e iniziativa di Dio. Ebbene, questo è Gesù Cristo. Non solo un profeta, non solo un martire, un guaritore, un narratore di parabole, è la parola creatrice, la parola che ci mette in contatto con Dio. E l'ultima frase che leggiamo, Dio nessuno l'ha mai visto. Ricordatevi di questo, quando vengono a farvi discorsi su Dio. Dio nessuno l'ha mai visto. Potremmo aggiungere, Dio nessuno l'ha ascoltato. Che non ha parole e non ha volti. Dio è invisibile e inaccessibile. Al punto che gli ebrei, quando si trovano davanti alle quattro lettere, mettono un sostituto, non dicono le lettere, perché Dio non ha il nome. Dio nessuno l'ha mai visto. Però, si aggiunge subito, il figlio unigenito che è Dio, o un figlio Dio, che è in comunione di amore col Padre, che è il seno di amore, e Dio non è solo Dio, è il Padre, lui ce l'ha raccontato, narrato. L'autore del quarto Vangelo non adopera mai il termine rivelare. L'ha messo ai traduttori, lui usa sempre il verbo manifestare oppure raccontare, attraverso la sua vita e la sua morte, le sue parole. Tu puoi contemplare il volto di Dio che nessuno ha mai visto, Mosè voleva vedere il volto di Dio, fammi vedere la tua gloria. Nessuno può vedere il mio volto e restare vivo. Passare oltre, limite umano, è impossibile vedere Dio. Contemplando Gesù, l'icona, l'immagine visibile di Dio, tu intravedi non Dio principio dei filosofi, ma il Padre. Cioè entri in relazione di amore, questa è la fede, con il Padre. Bene, dopo questa scorribanda attraverso i sinottici, in sintesi, è il quarto Vangelo, avete un quadro di chi è Gesù per i Vangeli, i tre libretti più il quarto, unici documenti, secondo te c'è quegli altri che sono stati ritrovati, conservati nelle piccole comunità o sepolti nelle sabbie dell'Egitto, sono storielle, per fortuna non sono entrate nel canone, per fortuna. Sono frutto di fantasie, anche di devozione alcuni, no? Ma non ha nulla della serietà di questo testo che riprende la Genesi, racconta la creazione, passa attraverso i profeti, la letteratura sapienziale, la sapienza che mette la tenda in Israele, pianta la tenda, non Israele, l'umanità è il luogo dove abita il Logos, che è Gesù, non è solo un ebreo sfortunato. È la parola creatrice, la parola che pianta la tenda, il santuario. Per cui noi abbiamo bisogno di santuario, sapete, no? Dio abita dove c'è l'umanità. Noi abbiamo i luoghi per incontrarci come assemblea. E nell'assemblea è presente colui che è creatore, redentore e spirito. Il Tempio è la comunità dei battezzati. Il luogo bello, splendido, ricco di marmi, non per fare una dimora di Dio. Questo lo facevano gli ebrei, lo facevano i templi pagani e le dimore di Dio. Noi abbiamo l'ecclesia, l'assemblea dove si incontra la comunità. Dunque lo incontriamo nella umanità che si raccoglie attorno alla parola che è il volto di Dio, il figlio di Dio. Bene, da questo io vi propongo allora un momento di riflessione comune, partendo dalle due parabole, ma forse riusciamo a leggere una perché la prima l'abbiamo letta domenica, ma la seconda ve la leggo, quella che ho messo qui come prima, che ha la stessa struttura logica, nel senso di modo di procedere, che è la parabola del viticoltore in cerca di braccianti, operai per la sua vigna. La parola del padre e due figli la conoscete già, non mi dilungo, ma vorrei poi puntare sulle domande e riflettere con voi su queste domande. Ho detto che Gesù è riconosciuto dagli ebrei, i primi che sono interessati in maniera scientifica della sua vicenda, dicendo che insomma non può essere il Messia, tanto meno figlio di Dio, è un'invenzione di Paolo, di Tarso, la storia dei figli di Dio. Però dicono, è un profeta, è un genio della parola. E loro restano affascinati dalle parabole. In realtà sono cose eccezionali. Noi siamo abituati a sentire come storielle che servono a illustrare qualche virtù, qualche qualità spirituale, e questa è la rovina dei Vangeli. Fino al 1885 le parabole sono state lette in maniera moralistica, cioè per trarre fuori la morale. Qual è la morale, no? Questa, della favola? Esopo, storie di animali, storie di piante o anche di personaggi inventati delle fiction greco-romane e anche dei moderni narratori di parabole. La parabola non è una storiella per illustrare principi astratti della morale e della religione, sono una specie di dramma linguistico, fatto con le parole. Gesù crea una scena drammaturgica, un teatro, in cui presenta i protagonisti, sì, una piccola trama, c'è un momento centrale e poi sospende tutto e dice a quelli che stanno ad assistere, adesso fai tu la tua parte. Come finisce la parabola del padre e due figli? C'è il padre, prima scena, il figlio va via, scappa per trovare la libertà, mangia tutto, torna a casa per mangiare, altro che pentito. Ma ce lo dice chiaramente, qui muoio di fame, là hanno pane in abbondanza, altro che pentito. Naturalmente tu continuerai a dire ai ragazzini, fate come il figlio del prodigo, pentito perché torna a casa, allora confessa il peccato, e viene a casa. No, 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 Padre lo accoglie prima che lui faccia la confessione. Commosso gli corse incontro, lo baciò, lo abbracciò. Lui ha già preparato la lista, no? Il discorsino. Padre, ho peccato contro il cielo, davanti al cielo e davanti a te. No, a che ti servi? Portate qua. Preparate una festa, il vitello grasso, facciamo festa. Questa è la parabola che manda in bestia il secondo, giusto? Ma sì, hai ragione di protestare, ma come fai? Così tu non fai altro che incrementare i devianti, incoraggi le criminalità. E diversi dicono questo, giù è pericoloso. Con questa parabola, altro che una società equilibrata, la giustizia, dove ha ognuno il suo. E sei ingiusto, non mi hai dato un capretto per festa con gli amici davanti. Figlio, quello che è mio è tuo. Porta che ben diverso, altro che la giustizia, altro che il codice, la paghetta domenicale, non so che c'entra questo. Hai tutto, e bisogna far festa. Ma tuo figlio ha mangiato tutto? No, tuo fratello, non tuo figlio. È diversa la cosa, Il problema è tra i due in rapporto al padre. Era morto, è andato in vita, avanti. È entrato, è rimasto fuori? Sei tu che devi rispondere. Non ti informa la parabola sulle qualità di Dio, sul suo amore, sulla misericordia, il cammino penitenziale. Sono cose che va bene per il catechismo, ma la parabola mette in gioco i protagonisti perché tu scelga da quale parte stai. Accetti di entrare? Quale parte vuoi fare? Quella del padre, del figlio minore, del figlio maggiore? Quale parte fai nella vita? Avete capito qual è la parabola? È una tecnica drammaturgica per coinvolgere gli ascoltatori che non condividono la scelta di Gesù, va a mangiare con i peccatori, li accoglie. Ma, e Gesù dice, così fa Dio, vi racconto io una storia. C'è un padre che ha due figli, avanti. L'altra storia, io volevo leggere perché sennò vengo meno al mio compito, è quello di introdurvi alla lettura del Vangelo. Ve la leggo, perché sennò... Matteo capitolo 20, poi su questo ragioniamo qualche minuto. Il re dei cieli, eccolo qua Matteo, è lui. Il regno che viene da Dio non è solo l'aldilà. È simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere la giornata lavoratore per la sua vigna. Tipico proprietario agricolo che in tempo di vendemmia ha bisogno di manodopera. Perché poi arriva la pioggia e si rovina tutto, bisogna raccogliere subito l'uva. E allora avete, si accordò con loro per un denaro al giorno, ricordate bene questo, e rimandò nella sua vigna, uscito poi verso le 9, quindi 6, 9, ogni 3 ore. Comincia alle 6 a lavorare, altro che si finisce alle 6, 12 ore, senza criteri sindacali, altro che articoli di lavoro. Qui si lavora dalle 6 alle 6. Dopo 3 ore, di nuovo, esce fuori, verso le 9, vide altri che ne si stavano disoccupati. Dissero, andate anche voi nella vigna, quello che è giusto, ricordate questa parola, un denaro al giorno, quello che è giusto. C'è il contratto, quello che è giusto ve lo darò. E si andarono, di nuovo uscì verso mezzogiorno, poi verso le 3, vedete sempre, no? Un'altra ore, e trova altri, poi uscito ancora verso le 5 manca un'ora a chiusura della giornata, verso le 5 trova altri che erano là in piazza, senza far niente, perché nessuno ci ha preso la giornata, dicono, no? Andate anche voi nella vigna. Non c'è verbo, parola, né denaro, né contratto. In nero. Noi diciamo in nero. Qui vanno a lavorare senza contratto. Questo è importante perché la Bibbia è costruita sull'alleanza, che è il contratto. Se osserverai le 10 parole, ti benedirò, ma se non osserverai, avrai la maledizione in casa, nei campi, nelle stalle. Questo era il contratto. Momento critico è la paga, Allora lui incarica il Gastaldo, però in realtà è il padrone che gestisce tutto. Quando fosse il padrone della vigna, disse al suo fattore: chiama gli operai, i lavoratori, e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Ma cosa dei primi? I primi sono quelli delle prime chiamate e gli ultimi sono quelli che sono andati a lavorare senza contratto. Gli ultimi. Come è chiaro che sono due gruppi. Primi quattro, poi l'ultimo il gruppo. Venuti quelle delle cinque, e dunque i lavoratori venuti quelle delle cinque del pomeriggio ricevettero un denaro a quello del contratto. Ma lui non ha fatto parola del contratto, un denaro. Ma anch'essi ricevettero, dunque, quando arrivarono i primi, pensavano di aver ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirare però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto, li trattati come noi che abbiamo portato il peso della giornata e il caldo. E la gente: sì, hanno ragione, hanno ragione. E le parabole è una tecnica per coinvolgere l'ascoltatore senza che si accorga, e una volta che è dentro chiude la rete. Cosa ha fatto Nathan quando è andato da Davide, che ha fatto uccidere il marito della donna che lui ha preso con sé, l'ha fatta incinta, resa incinta, poi l'ha mandata a morire al fronte? Nathan lo si presenta. C'erano in una città due uomini, uno ricco e uno povero. Uno aveva solo una pecorella che era cresciuta con i suoi figli mangiando il riso, e l'altro aveva bestiame minuto e grosso. Cioè, arriva un ospite dal proprietario, e quello, per risparmiare il suo gregge e il suo giumento, prende l'unica capretta. Davide dice: viva Dio, quell'uomo deve morire, tu sei quell'uomo. Questa è la parabola, altro che la storiella per raccontare le virtù di Dio, le morale. È una trappola, scusate, è una tecnica per coinvolgere l'ascoltatore, e quando è dentro la decisione, valutare e scegliere. In questo senso è Gesù. È un peccato che, ho detto, per secoli sono state trattate come le favole di Esopo, cioè ti insegna, sì, cosa deve fare, la morale, la volontà di Dio, c'è anche questo, no? Non c'è, ma poi cosa fa Dio? E lo racconta per rispondere a quelli che lo mormoravano, ma perché mai quei peccatori? Perché tratti questa gente che non viene più nella sinagoga, non serve il sabato, mangia di tutto, ma... Così fa Dio. Allora la risposta che avete sentito, allora nel ritirarlo, mormoravano, lui dice: amico, non ti faccio torto, ho concordato per te per un denaro, prendi il tuo e vattene. Non sono libero di fare delle mie cose quello che voglio, oppure il tuo occhio è nero, per dire invidioso, nella Bibbia si dice occhio nero. Non riusciamo a godere del bene degli altri. Ci sentiamo tristi e avviliti perché gli altri hanno fortuna. Il tuo occhio è nero, malvagio, perché io sono buono. Cos'è la giustizia secondo voi, secondo questa parabola? Dare ognuno il suo? Questo lo dice Ulpiano, un giurista siriaco del III secolo, ripreso da Tommaso d'Aquino e ripetuto in tutti i manuali di teologia morale. Sì o no? Arriva, è vero? A ognuno il suo. E a chi non ha meritato nulla, perché è nato disgraziato, non ha possibilità di lavorare, ha diritto sì o no di vivere? In base a che cosa? Dio è buono. La giustizia di Dio è la sua bontà. Capite perché Paolo, ai Romani, dirà: nel Vangelo si rivela la giustizia di Dio, ma non quello che menzioniamo noi, paradiso, inferno, castigo e premio. La misericordia, il perdono, l'amore, che dona l'ave dove non ci sono diritti. Ma che diritti avevamo noi a nascere con occhi sani e un cuore che pompa sangue fino a 94 anni, fino a 120 anni? Nessun diritto. È dono, tutto. La chiamata alla vita è un dono. E Agostino aveva ragione di dire: quando lui ci premia, corona i suoi doni. È vero, è vero. Ma io ho lavorato, io ho fatto sacrifici per farmi la casa, coltivare l'orto e i campi. L'hai fatta perché ti ha dato un cervello, le mani, i piedi, che funzionano. Sì, va bene. Che diritti hai? Scusate, adesso vado, è complicato, perché questa storia allora dice: ma c'è o non c'è giustizia? Il problema è la proprietà privata, allora i diritti miei, insomma, è dono di Dio, la vita, i beni essenziali sono stati donati, soprattutto quello del perdono, la fede, l'avere speranza, fiducia nella vita, questo è un grande dono. Tu occhi malvagio perché io sono buono. Dunque, il ribaltamento dei nostri modi di pensare. Io ho messo alcune domande, ve le leggo e vediamo se riusciamo a dire qualcosa. Quanti sono i gruppi operai chiamati, ve l'ho già detto, sono due, è chiaro, in base a quale criterio sono chiamati? Contratto e senza contratto. Contratto vuol dire alleanza, tradizione ebraica, Gesù si scontrerà, lui è ebreo, quindi riconosce il decalogo, conosce l'alleanza, e tutta la Bibbia è costruita attorno a queste, solo che Giobbe dice, ma perché a me hai tolto i figli, le figlie, hai distrutto tutto, mi hai tolto la salute? E la moglie dice, Giobbe, sfogati con Dio. Una bella bestemmia di cosa. Sei una scimunita, una stolta. Se da Dio abbiamo ricevuto il bene, perché non possiamo ricevere anche il male? Questo è un problema enorme. Non c'entra più i comandamenti, il decalogo. Perché mi ha trattato così? Gli amici gli dicono, Giobbe, forse hai dei peccati nascosti, segreti, oppure ti vuole educare, adesso la prova, le sofferenze, il dolore, cose che abbiamo ripetuto sempre noi, no? Se uno ha avuto dolore, se vedete, allora impara ad amare, ma che, insomma, impara niente. Giobbe dice, voglio sentire da lui, perché sono stato trattato in questo modo? Perché la malattia, perché le disgrazie, l'incidente, la fatalità, dice... Io ho una risposta che sconcerta il povero Giobbe. Ve la risparmio, ne parleremo un'altra volta. Dio dice, dove eri tu quando io stavo creando? Ma cosa pretendi tu di dire come doveva fare Dio? Ha ricevuto tutto da Dio. E allora Giobbe dice, sì, adesso ti ho finalmente incontrato. Prima ho sentito parlare di te, adesso ti ho visto. E perciò non dico più nulla, non so nulla di te. Stavo davanti a te riconoscendo che tu sei la fonte della vita, anche se non riesco a capire perché c'è il male. Non so perché c'è il male. Non il male morale di cui sappiamo come viene, diciamo, i crimini, le guerre, le violenze, sappiamo dove viene, ma il male delle disgrazie. Sì, ma perché Dio punisce i peccatori? Spariremo tutti dalla terra se avessi usato questi criteri. Siamo tutti senza occhi, senza mani, senza piedi, immaginarti, prima dei peccati. Qual è il punto critico della parabola? Che rapporto c'è tra la giustizia retributiva, ognuno il suo, e la bontà gratuita del padrone della vigna? E infine, arriviamo con questo, qual è il messaggio attuale della parabola di Gesù? Su questo io voglio sentire la vostra reazione, qual è il messaggio di questa parabola che è parallela alla parabola del padre? Anche lì, ricordate, c'è uno scontro, no? Tra un modo di agire di Dio e la reazione è ingiusto, non si fa così. Qual è il modo di agire di Dio? Qual è il messaggio per noi oggi? C'è un messaggio, che non è solo morale. Messaggio, qual è il volto di Dio? Come agisce Dio? E il tuo modo di rapportarti agli altri, alle cose, al mondo, a Dio, cosa può trarre fuori da questa parabola? Questo è un messaggio di una morale molto alta che però nasce dalla contemplazione dell'agire di Dio. E provate a pensare voi i conflitti, lasciamo quelli di famiglia, fratelli, ma quelli nella società mormoravano perché erano stati trattati come i primi. Problema del conflitto tra i gruppi sociali. Si supera questo quando si passa dalla giustizia retributiva al principio che tutto è dono di Dio. Se uno ha avuto più doni, è semplicemente per condividerli di più. Questo ci mette in crisi, ci mette in crisi subito, dove i doni non sono solo i beni che hai messo da parte, lavorando, risparmiando, con l'ingegno, l'abilità, ma i doni, il primo dono per eccellenza è la salute. Mai pensate a questo? La potete comprare da qualche parte? ho detto sempre, un cuore e una mente sana, capacità di amare, l'affettività. È un dono, sì o no? Parte l'intelligenza, capacità di relazioni, il tempo. Sono doni di Dio. Dopo vengono anche altre cose, perché con l'intelligenza e col tempo tu puoi anche far fruttare le risorse della terra che hai trovato e che lascerai. Nessuno crea nulla, noi trasformiamo continuamente la crosta del pianeta, no? Le altre cose che vengono dall'atmosfera. Non creiamo niente, trasformiamo con la capacità che è ancora dono di Dio. Con questo dunque il principio della condivisione, della solidarietà, della gratuità. I doni di Dio non hanno prezzo perché non sono valutabili nelle borse né di Milano né di Parigi, Francoforte, sono. Non hanno quotazione di borsa, no, è per eccellenza, parlo il dono delle capacità di amare, che è forse la più importante. Noi apprezziamo molto l'ingegno, l'intelligenza, l'abilità di parola, ma la capacità affettiva, sapete che senza impulso affettivo sano, positivo, non si costruiscono relazioni. E dunque l'incapacità delle persone anche di fare, volere il bene. Non so se vi ho raccontato ancora, era un ingegnere, esperto di matematica, ha avuto un trauma cranico con la barra di ferro che gli ha attraversato il cervello, e ledendo parte della materia grigia, lui aveva conservato tutte le facoltà matematiche di calcolo, non riusciva a prendere nessuna decisione, cioè i centri della affettività. Senza questo non succede niente. E la fede nasce da questo impulso. Bene, possiamo chiudere. Ma io volevo sentire qualche voce vostra. Ah, ecco, sì.
No, forse solo un profano. No, pensavo sulla giustizia retributiva al momento che viviamo che noi, Grillo. Ecco. Grillo ha detto che tutti dovrebbero avere, no? È una provocazione, ma in realtà potrebbe essere letto come un segno, ecco, perché qualcuno dice, no, la gente, come, se l'hanno tutti, qualche giorno fa più nulla, sta a casa, non lavora.
È vero.
Credo che il messaggio sia appunto letto in una visione anche diversa, mm-hmm. sia oggi come in questo momento qua, mm-hmm. insomma, questo aspetto di...
È vero, allora, è più rivolto a chi ha avuto il privilegio di avere... Il più è a sufficienza e oltre, che è dunque un invito a condividere, a riconoscere che tutto quello che sei hai dono di Dio, questo è molto importante. Poi c'è l'altra parabola sulla risposta ai doni di Dio, che è quella dei tre servi che ha ricevuto in affido i beni del padrone e poi torna, fa il conto col primo e il secondo, e hanno raddoppiato. Il terzo, che non si fida del padrone, ha paura, proietta la paura sul padrone, lo ha nascosto. Era, secondo la legge, chi nascondeva un tesoro avuto in affido nella terra, se veniva trafugato, era a posto con la legge. Quindi ha fatto quello che la legge prescrive. Servo malvagio. E dunque è chiaro che, devi tenere conto, insieme del Vangelo, che allora se hai ricevuto un dono di Dio, un dono che devi condividere, ma ha avuto un atto di fiducia nella tua vita, nelle tue capacità, cioè anche la responsabilità che diventa capacità creativa, fantasia. Hai capito? E torniamo allora al principio di quel dono per eccellenza, che è l'affettività, che nasce dalla fiducia. Se mi ha dato fiducia, invento tutti i modi per moltiplicare i beni e soprattutto farli circolare. Ovviamente applicato questo per esempio alla vita sociale, di scuola, anche di chiesa, il ritmo della vita sociale è data da chi ha più bisogno. E dunque fare in modo che tutti possano avere il minimo per una vita dignitosa. Questo è un grande principio che non si stabilisce col codice, si stabilisce con, insomma, con creando questo impulso alla condivisione responsabile, che, perché anche chi ha ricevuto poi diventa responsabile di, in modo di renderlo attivo, ma se tu gli togli anche quelle possibilità minime che ha ricevuto dalla nascita, capirai. Sono le 21:59. Chiudiamo, devo andare a festeggiare l'elezione pontificia, ma abbiamo modo tutta la settimana, fino a Pasqua. No? Chiudiamo con una preghiera, come abbiamo iniziato, questa volta la preghiera del padre, che è la preghiera dei figli, e la facciamo in piedi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo, Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte e buon riposo.